realizza la trasformazione.
E la nuova banca si affianca alle altre tre esistenti, Cassa di Risparmio, Banca Agricola e Cassa Rurale di Depositi e Prestiti di Faetano. Con l'andare del tempo, nel linguaggio corrente, CIS viene collocata insieme alle altre come una delle banche storiche del paese, anche se di storico rispetto alle altre aveva ben poco. Questo riconoscimento è dovuto a fronte della concessione di numerose licenze bancarie e finanziarie operata dai governi alla fine degli anni 90 e nei primi del 2000. Per collocare temporalmente CIS, acquisita da Banca Partner per diventare infine Banca CIS, è utile elencare in ordine cronologico il rilascio delle licenze bancarie nel corso degli anni 1999-2003. Banca del Titano S.P.A., Istituto Bancario Sammarinese S.P.A., Banca Commerciale Sammarinese S.P.A., Euro Commercial Bank S.P.A., Banca Partner S.P.A., Banca Sammarinese di Investimento S.P.A., Asset Banca S.P.A. e Credito Sammarinese S.P.A. In quegli anni, i punti di forza su cui viene promossa l'immagine del sistema bancario e finanziario sammarinese sono la riservatezza e la vigilanza della banca centrale, oltre al fatto che le persone fisiche residenti e le persone giuridiche con sede nella Repubblica di San Marino non sono soggette al pagamento del capital gain. Il sistema bancario sammarinese vive in quegli anni una fase di crescita formidabile della raccolta. Nel 2008 la raccolta complessiva effettuata dalle 12 banche operanti in quel momento raggiunge 14,2 miliardi di euro. L'appetibilità del sistema bancario sammarinese, più che alle professionalità e ai prodotti finanziari offerti, consegue essenzialmente a quelli che venivano definiti i capisaldi dell'economia sammarinese: il segreto bancario, l'anonimato societario, il differenziale fiscale e le depenalizzazioni dei reati fiscali varate tra il 96 e il 99. È evidente che in questo contesto svolgono un ruolo cruciale i presidi che vigilano sulla correttezza delle attività bancarie, che nonostante la mutata complessità ed entità dei flussi di denaro che investono il sistema, restano sostanzialmente gli stessi impostati negli anni Ottanta, riguardo ai quali può essere utile fare un breve riferimento. Nel 1986 viene istituito l'Ispettorato per il Credito e le Valute, con funzioni di vigilanza. In particolare, si occupa di supervisionare e controllare i soggetti vigilati sin dalla fase di rilascio delle autorizzazioni. Tale istituto si occupa di vigilanza regolamentare, cartolare ed ispettiva sul sistema bancario e finanziario, dell'evoluzione del sistema sammarinese e delle relazioni con i vari enti ed organismi esterni. Il ruolo di direttore, fin dalla sua costituzione, viene svolto dal dottor Aldo Lo Perfido, proveniente da Banca d'Italia, affiancato da altri due membri, il professor Giulio Tremonti e il professor Giovanni Manghetti. Nel tempo, l'ispettorato si struttura assumendo personale tecnico e amministrativo, tra cui, nella seconda metà degli anni 90, nel ruolo di vice direttore della vigilanza, il dottor Daniele Guidi, dal 92 già impiegato nell'area finanza dell'Istituto di Credito Sammarinese. L'Istituto di Credito Sammarinese, ente a partecipazione mista pubblica e privata, viene istituito nell'88 con la finalità di promuovere lo sviluppo dell'economia sammarinese attraverso un adeguato sostegno al sistema bancario della Repubblica. Le funzioni dell'Istituto di Credito Sammarinese sono, fra le tante, la gestione esclusiva dei rapporti valutari, l'emissione per conto dello Stato di titoli del debito pubblico, la gestione dei servizi di tesoreria e di esattoria per conto dello Stato e degli enti pubblici, il coordinamento di attività bancarie e di servizi consorti a favore del sistema bancario sammarinese. Il ruolo di direttore viene ricoperto dal dottor Maurizio Murari dal 1 ottobre 1991 al 30 aprile 2003 e in seguito dal dottor Luca Papi dal 16 giugno 2003 fino alla sua incorporazione in Banca Centrale Sammarinese il 28 giugno 2005. Per la rilevanza di mutamenti intervenuti, il 2005 ha rappresentato una tappa cruciale per il sistema finanziario sammarinese. Nel giugno 2005, infatti, si è concluso il processo di integrazione, iniziato nel 2003, tra l'Istituto di Credito Sammarinese, ICS, e l'Ispettorato per il Credito e le Valute, ICV, che ha dato vita alla nuova Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le cui finalità, funzioni e governance sono state ridefinite grazie ad un'ampia revisione dello Statuto. Dall'articolo 5 della legge 27 giugno 2003 numero 86, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino è composta di due divisioni fra loro autonome, la divisione Vigilanza e la divisione Banca. La prima divisione mantiene le prerogative, i rapporti funzionali, le competenze, le funzioni ed i poteri stabiliti dalla normativa vigente per l'Ispettorato per il Credito e le Valute, rappresentandone la sua naturale continuazione. La seconda divisione, quelli originariamente previsti per l'Istituto di Credito Sammarinese. In particolare, l'autorità di vigilanza svolge la propria azione sin dalla fase iniziale di accesso al mercato di un nuovo soggetto vigilato, attraverso il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge sammarinese. Successivamente, controlla che l'attività del soggetto autorizzato si svolga nel rispetto di canoni conformi alle regole, con potere di intervenire con provvedimenti anche a carattere sanzionatorio. È inoltre prevista un'attività di controllo anche nella gestione delle eventuali crisi aziendali. L'azione di supervisione si articola fondamentalmente in tre diverse aree. Vigilanza regolamentare, attraverso cui la Banca Centrale emana provvedimenti finalizzati a dare attuazione ai principi generali delle leggi della Repubblica. Vigilanza informativa, la quale consiste nell'acquisizione ed elaborazione di tutti i dati che la Banca Centrale ritiene necessari per monitorare gli equilibri patrimoniali ed economici, attuali e prospettici, nonché la conformità alle regole di correttezza e trasparenza dei soggetti vigilati. E vigilanza ispettiva, a cui è demandato il compito di effettuare verifiche presso le sedi dei soggetti vigilati, al fine di acquisire diretta conoscenza delle modalità operative, del rispetto delle disposizioni di vigilanza e dell'attendibilità delle informazioni fornite. Come supporto al coordinamento di vigilanza, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino istituisce nel 2008 l'Agenzia di Informazione Finanziaria AIF, ovvero l'Unità di Informazione Finanziaria FIU della Repubblica di San Marino, che svolge il ruolo di autorità centrale antiriciclaggio, assolvendo le funzioni assegnate dalla legge in piena autonomia e indipendenza. Essa è incaricata di ricevere e di analizzare operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di richiedere informazioni ai soggetti designati e di comunicare all'autorità giudiziaria sammarinese fatti che potrebbero costituire riciclaggio oppure finanziamento del terrorismo. Fino al 2012 il CIS era stato di proprietà di banche italiane, in un primo momento Antonveneta, banca con un azionariato riferibile in modo preminente al gruppo Benetton. Nel 2005 il CIS viene acquistato dalla Cassa di Risparmio di Rimini, che ne mantiene la proprietà fino ai primi mesi del 2012, quando, in seguito alla crisi di quell'istituto soggetto a commissariamento, gli organi di vigilanza della Banca d'Italia impongono la cessione di tutte le sue partecipazioni in altri istituti. L'acquirente del credito industriale sammarinese è Banca Partner, una giovane realtà bancaria monosportello che, come abbiamo visto sopra, aveva ottenuto la licenza all'esercizio del credito il 3 maggio 2002. Allora la materia era di competenza esclusiva del Congresso di Stato e all'interno della collegialità del Segretario di Stato alle Finanze. L'attività nella Repubblica di San Marino di Banca Partner, quella che nel 2012 con l'acquisizione di CIS diventa Banca CIS, inizia il 19 novembre 2001. A seguito del rilascio di nulla osta da parte del Congresso di Stato, segretario alle finanze Clelio Galassi, alla società bancaria sammarinese, posseduta al 99% dalla società svizzera MBSA Money Bond Investments, rappresentata dal suo vicepresidente, direttore generale e socio di maggioranza Luigi Enrico Colnago, e per l'1% dal prof. Massimo Merlino. Solo a partire dal 28 febbraio 2008 è possibile conoscere per via documentale gli effettivi beneficiari delle società che partecipano alla banca. Tuttavia, audito da questa commissione, l'ingegner Marino Grandoni riferisce di aver conosciuto in Svizzera il signor Colnago, non precisando in quale anno ciò sia avvenuto, e di aver avuto un ruolo dal momento di apertura della banca, lasciando intendere di partecipare dalla sua nascita in società con Colnago. Nel 2002, su richiesta del signor Colnago, indirizzata al dottor Daniele Guidi, a quel tempo vice direttore dell'Ispettorato per il Credito e le Valute, allegato 4, viene rilasciato dal Congresso di Stato, segretario alle finanze Clelio Galassi, nuovo nulla osta a quella che diventa il 28 marzo 2002 Banca Sant'Agata. Il dottor Daniele Guidi, in data 31 gennaio 2003, trasmette al Comitato per il Credito e il Risparmio, composto da Piermarino Molaroni, Fiorenzo Stolfi, Giancarlo Venturini e Maurizio Rattini, la richiesta di adozione di modifiche statutarie e di abilitazione ad operare. Nella richiesta, Daniele Guidi esprime parere favorevole ai fini del prescritto benestare del Congresso di Stato, per quella che diventerà poi Banca Partner, grazie all'adozione della delibera numero 16 da parte del Congresso di Stato in data 10 febbraio 2003, riportante identico testo a quello della delibera proposta in bozza dallo stesso Guidi nella richiesta del 31 gennaio, allegato 5. Il dottor Daniele Guidi, il successivo 2 maggio, lascia il ruolo di vice direttore dell'Ispettorato per il Credito e le Valute e il 22 ottobre 2003 diventa il direttore generale di Banca Partner. Da quel momento, ininterrottamente fino al commissariamento di Banca CIS, Daniele Guidi resta alla direzione di Banca Partner e poi di Banca CIS. Marino Grandoni riferisce in audizione che, insoddisfatto della modalità con cui Colnago gestiva la banca, ne rileva le quote societarie e quindi l'ho licenziato. Il 29 aprile 2004 Daniele Guidi assume, in aggiunta a quello già ricoperto, l'incarico di amministratore delegato e lo stesso giorno il dottor Aldo Lo Perfido, lasciato il ruolo di direttore dell'Ispettorato per il Credito e le Valute, diventa presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Partner, subentrando al già citato Luigi Enrico Colnago. Lo stesso giorno viene anche modificato l'assetto societario di Banca Partner, che diventa partecipata dalle società lussemburghesi Leyton Holding S.A. per il 90% e Glenor Holding S.A. per il 10%. Entrambe sono rappresentate nell'assemblea dei soci della dottoressa Maria Stefania Lazzari, moglie di Daniele Guidi. La stessa Stefania Lazzari, che nel periodo 19 settembre 2005 4 giugno 2007 va a ricoprire il ruolo di membro del consiglio direttivo BCSM. Da lì a poco si abbatterà sul sistema bancario sammarinese la tempesta legata alle indagini del pubblico ministero di vizio della procura di Forlì e agli effetti dello scudo fiscale sul rientro dei capitali, fortemente voluto dal ministro Tremonti. Queste vicende sono evidentemente il frutto di rapporti difficili ad ogni livello tra la Repubblica di San Marino e quella italiana, in gran parte conseguenti alla mancata firma nel 2006 dell'accordo di cooperazione tra i due paesi, per il ripensamento dell'ultima ora da parte sammarinese che, ad accordo parafato, non si rende disponibile alla sua sottoscrizione. La disponibilità di San Marino ad aderire ad un piano concordato con la Repubblica Italiana per il progressivo abbandono dei capisaldi che negli anni 90 e 2000 hanno caratterizzato l'economia offshore sammarinese viene fortemente osteggiata da quegli ambienti economici che su quei capisaldi hanno basato la propria operatività ed in particolare dal settore bancario e finanziario. Settore che dal 2000 al 2008 ha goduto di una crescita esponenziale e, come il tempo e alcuni processi penali hanno messo in evidenza, ha avuto rilevanti tangenze con il mondo politico sammarinese e non solo. Alcune legittime, dato che sia in termini di occupazionali che economici quel settore ha un ruolo non certo trascurabile, altre di tipo distorsivo, proliferate anche grazie a norme a dir poco lasche in materia di anticorruzione. Queste tangenze sono tali da riuscire a condizionare la politica nelle scelte strategiche, impedendole di fare per tempo dei passaggi: la rinuncia al segreto bancario e all'anonimato societario, la reintroduzione del reato di evasione fiscale, a cui invece viene costretta in anni di poco successivi, quando gli effetti della sfiducia delle autorità italiane nei confronti del Paese diventano insostenibili, minandone anche l'economia reale. Tra le scelte indicate come necessarie a ricostruire un clima di fiducia e normalizzare i rapporti tra i due paesi e le due banche centrali, si annovera anche la centrale rischi, progetto che più volte nel corso degli ultimi 10 anni è giunto ad un passo dal compimento, ma che ancora ad oggi, colpevolmente, non ha visto la luce. Proprio nell'avversare questo progetto di trasparenza nella gestione del credito e le figure istituzionali che lo stanno portando avanti, Papi, Bossone e Caringi, tra il 2007 e il 2008, si ritrovano in una comunione di intenti figure di peso del mondo bancario, con importanti relazioni con il mondo politico. Come si può comprendere dai capitoli che seguono, grazie alla vicinanza con alcuni rappresentanti politici disseminati in vari schieramenti, le ingerenze sulle dinamiche politiche di chi ad ogni costo non vuole rinunciare al proprio business diventano tali da determinare nel 2008 la crisi di governo e impedire la formazione di un nuovo governo, portando il Paese alle urne. Numerose testimonianze raccolte confermano infatti riunioni tra 4 consiglieri all'epoca aderenti al PSD, Fabio Berardi, Nadia Ottaviani, Denis Bronzetti, Roberto Raschi e alcuni consiglieri fuoriusciti dalla Democrazia Cristiana che hanno costituito il gruppo Europopolari per San Marino, tenutesi nello studio dell'ingegner Marino Grandoni, avvenute tra il 2007 e il 2008 alla presenza dello stesso ingegnere. Nell'agosto del 2008, a seguito della crisi di governo determinata dal ritiro della propria delegazione da parte di Alleanza Popolare, sembrano esserci le condizioni affinché si possa formare un nuovo governo, il cosiddetto governo dei 31, sostenuto dal Partito dei Socialisti e dei Democratici, Sinistra Unita e Democratici di Centro, in cui il consigliere Bronzetti sarebbe stata l'unico rappresentante di quel gruppo del PSD vicino a Marino Grandoni a far parte di tale governo con il ruolo di segretario di Stato all'Industria. Anticipando di poche ore la presentazione alla reggenza dell'accordo politico per la formazione del governo dei 31, Fabio Berardi e Nadia Ottaviani, in quel momento in forza al PSD, si presentano dalla reggenza per dichiarare la propria indisponibilità alla formazione di quel governo, impedendone la nascita e decretando la fine della legislatura. In quel momento si consuma la rottura tra i consiglieri Bronzetti e Raschi con i due Berardi e Ottaviani, che immediatamente dopo costituiscono Arengo e Libertà, che assieme agli Europopolari nelle elezioni del 2008 si presenteranno nella stessa lista con la Democrazia Cristiana, il cosiddetto listone. Nadia Ottaviani e Fabio Berardi in quei mesi accedono ad un affidamento in banca partner garantito dall'ingegner Marino Grandoni, di cui fino alla fine del 2018 non viene mai chiesto il rientro. L'affidamento è stato estinto lo scorso agosto con il versamento di circa 250.000 euro, aumentato fino a tale cifra per degli interessi maturati in oltre 10 anni. Dalle audizioni testimoniali raccolte risulta che fanno da cornice a questi avvenimenti degli accordi mai resi pubblici, definiti patto parasociale, suggellati da Marino Grandoni, Gabriele Gatti, i fuoriusciti dal PSD Nadia Ottaviani e Fabio Berardi e alcuni rappresentanti del gruppo degli Europopolari per la Repubblica. Il patto parasociale, patto per San Marino e il nome della coalizione che vincerà le elezioni, è sconosciuto ai colleghi di partito e di coalizione e contiene, tra le altre cose di cui questa commissione non ha avuto contezza, l'impegno all'allontanamento del dottor Stefano Caringi, capo della vigilanza di BCSM, che assieme a Papi e Bossone sta attivando la centrale rischi e che gode di una rilevantissima fiducia da parte di Banca d'Italia. Nello stesso periodo, le vicende legate allo scudo fiscale Ter e all'indagine della Procura di Forlì portano notevolissime ed inevitabili sofferenze di liquidità nel sistema bancario, chiamati in pochi anni a far fronte ad una riduzione improvvisa della raccolta. In questo contesto si collocano alcune operazioni derivate dagli esiti nefasti, una perdita dell'ordine di 21,5 milioni di euro, effettuate da banca partner e una modalità di gestione del credito a dir poco accondiscendente verso certi clienti dai dubbi meriti creditizi, a cui venivano garantiti affidamenti milionari che portano la banca in crisi di liquidità e a richiedere nel 2009 il sostegno della banca centrale. In attuazione ai regolamenti interni, prima di accordare sostegni finanziari, la vigilanza di BCSM avvia un'ispezione in banca partner. Da quel momento iniziano fortissime pressioni da parte dei cosiddetti grandoniani e in particolare dal segretario di Stato e membro del CCR Fabio Berardi sul segretario delle Finanze Gabriele Gatti affinché si dia attuazione ai patti. Le dichiarazioni di Caringi rilasciate dal pubblico ministero di Vizio vengono prese a pretesto per giustificare la sfiducia nei suoi confronti che con il sostegno dell'intero governo Gabriele Gatti fa del CCR del 2 febbraio 2010, a seguito del quale il CONDIR si riunisce in data 4 febbraio 2010 togliendo la fiducia a Caringi con il solo Bossone dissenziente. A seguito di ciò il dottor Caringi rassegna infine le sue ormai divenute inevitabili dimissioni. A quelle seguirono immediatamente le dimissioni del direttore di BCSM Papi e del presidente Bossone e l'interruzione dei rapporti con Banca d'Italia, allegato 6. Dalle deposizioni dei vari testimoni è emerso che la vera ragione che porta a quella scelta è stato l'out-out dato da alcuni dei grandoniani, in particolare Fabio Berardi e Nadia Ottaviani, al segretario di Stato per le Finanze Gabriele Gatti, minacciando la caduta del governo se non si fosse bloccata l'ispezione. Questa sarà la prima circostanza di una lunga serie. Su questo aspetto è stato sviluppato un approfondimento nel seguito della relazione. Delle conseguenze che la rimozione di Caringi avrebbero avuto in termini di relazioni con l'Italia e in particolare con Banca d'Italia sono consapevoli tutti i membri del Congresso di Stato. Ciò nonostante, nessuno si oppone a tale scelta, nemmeno quelli non legati dalla sottoscrizione del patto parasociale. Si può presumere o comunque non escludere che la versione nei confronti dei vertici di BCSM non fosse esclusivamente riferibile alle ispezioni in banca CIS. Sono anche altre le ispezioni in corso in quel periodo e sono note a questa commissione le forti divergenze tra la dirigenza di BCSM e i vertici di Carisp, soprattutto per i limiti agli investimenti nel gruppo Delta che i primi stanno cercando di imporre ai secondi. Da questo punto di vista, e non solo, è rilevante quanto appreso da una testimonianza giurata circa il fatto che dopo la vittoria elettorale di Patto per San Marino del 2008, a festeggiare nello studio dell'ingegner Grandoni, oltre ad esponenti politici di Arengo e Libertà, ci siano anche il dottor Fantini, il dottor Guidi, altri esponenti delle due banche dagli stessi amministrate, la dottoressa Stefania Lazzari e il commissario della legge Alberto Buriani. La dottoressa Lazzari, interrogata dalla presente commissione, pur ricordando con certezza di aver presenziato nella sede della DC allo spoglio elettorale, dice di non ricordare se abbia o meno partecipato a quell'evento prima o dopo. Il 19 novembre 2008, 10 giorni dopo, San Marino RTV riferisce delle dimissioni del giudice Buriani da commissario della legge, significando che, dal 1 dicembre, lo stesso avrebbe iniziato a godere delle sue ferie arretrate fino a maggio 2009, quando le sue dimissioni sarebbero divenute effettive. Le ragioni di tale scelta pare risiedessero, secondo quanto riferito dal dottor Piermarino Menicucci, in difficoltà e contrasti all'interno del Tribunale. A fronte di questa situazione, nell'ambiente politico circolava l'ipotesi che lo stesso potesse ricoprire un incarico all'interno della Segreteria di Stato al Lavoro, di cui viene incaricato l'avvocato Gianmarco Marcucci per gli europopolari sammarinesi, che rimarrà in carica fino al 7 marzo 2011. Tale circostanza è stata riferita dallo stesso avvocato Marcucci in sede testimoniale, che però ha chiarito di non averne mai parlato personalmente con Buriani e che con il rientro del giudice nel proprio ruolo tale possibilità si estinse. Il 14 gennaio 2009 viene paventato il rientro di Buriani in pianta stabile in tribunale, circostanza che, a quanto riferisce il giornale La Tribuna Sammarinese, non pare riscuotere un consenso unanime. Sia all'interno del tribunale, sia nel mondo politico, pure nella stessa maggioranza, c'è chi preferirebbe che Buriani confermasse le sue dimissioni. Il 17 febbraio 2010, il direttore ed il presidente di BCSM inviano ai capitani reggenti una lettera di dimissioni, allegato 7, poi inoltrata a tutti i membri del Consiglio Grande Generale. Le motivazioni dei dimissionari sono principalmente legate a pressioni nei confronti di attività di vigilanza di BCSM, riguardanti anche Banca Partner, poste in essere dall'allora segretario di Stato Gabriele Gatti, in un caso alla presenza del segretario di Stato Antonella Mularoni. All'interno della lettera, i nomi dei segretari di Stato e delle società vigilate vengono criptati e la chiave di decriptazione viene fornita ai soli capitani reggenti, ma non ai consiglieri. In quel momento, nonostante l'infuocato dibattito consigliare, la maggioranza non ritiene di effettuare ulteriori approfondimenti in merito a quanto esposto nella lettera di dimissioni e di non mettere in discussione le scelte dell'esecutivo. Preso atto delle dimissioni senza alcuna ripercussione riferibile alle motivazioni delle stesse, di lì a poco, il 26 febbraio 2010, su proposta del segretario Gatti, avviene la nomina del ruolo di presidente di BCSM del dottor Ezio Paolo Reggia. Il 22 gennaio 2010 viene avviata la prima ispezione in Banca Partner, conclusasi il 28 giugno del 2010. Gli accertamenti vengono svolti dal dottor Maurizio Pappalardo, dottoressa Cristina Ghetti, dottoressa Milena Guidi, dottor Luca Chiaruzzi e dottor Marco Giulianelli. Dall'esito di quella verifica si evidenziano distorsioni rispetto alla classificazione dei crediti, la concessione di prestiti a soggetti non meritevoli, la concentrazione di potere su chi predisponeva il credito e le ingenti perdite finanziarie, valutate per un ammontare di circa 21,5 milioni di euro. Inoltre, si riscontra l'utilizzo di titoli di terzi per finanziamenti alla banca. Con la fine dell'ispezione, viene anche inviata ad AIF una comunicazione sui profili di rischio. Circa un mese dopo l'avvio dell'ispezione, il 18 febbraio del 2010, viene trasmesso un documento al CCR da parte del dottor Luca Papi, allora direttore di Banca Centrale e capo della vigilanza, in merito alle irregolarità riscontrate in Banca Partner, a seguito della quale il Congresso di Stato e il Consiglio Direttivo di BCSM furono unanimi nel cambiare i vertici di Banca Centrale. È stato riferito a questa commissione dal dottor Emilio Gianatti, unico soggetto a riferire di questa circostanza, che questo documento è oggetto di un incontro nello studio della dottoressa Stefania Lazzari, alla presenza dello stesso Gianatti, del dottor Daniele Guidi, dell'ingegner Marino Grandoni e del commissario della legge Alberto Buriani, per effettuare considerazioni generali in merito. La provenienza di tale documento, anche a parere dello stesso Gianatti, potrebbe risalire solo a qualche esponente del CCR, che in quel periodo era formato dai segretari di Stato Antonella Mularoni, Gabriele Gatti, Fabio Berardi, Marco Arzilli e Romeo Morri. Il 26 febbraio 2010 viene nominato presidente di BCSM il dottor Ezio Paolo Reggia ed il coordinamento di vigilanza viene completamente rinnovato con le figure del dottor Mario Giannini, il dottor Francesco Ielpo e il dottor Andrea Vivoli, provenienti da Banca d'Italia. Nel frattempo, il coordinamento di vigilanza decide di avviare ispezioni anche a Finproject e Pradofin, a cui seguono provvedimenti sanzionatori. Di fronte a questa scelta, le società fanno ricorso ed il giudice Costanzo coglie le loro richieste. Lo stesso accade per il credito sammarinese. In quelle circostanze, il giudice sostiene che l'intervento di BCSM sia sproporzionato rispetto alle situazioni. A questo riguardo, uno dei testimoni ha sostenuto che le ordinanze del giudice denotano un clima di diffidenza verso Banca Centrale, anche a seguito delle molte ispezioni avviate, tra cui anche quelle a SMI, Fincapital e BCS. A seguito delle ispezioni in banca partner, vengono comminate alcune sanzioni da Banca Centrale, sulla base della promessa dell'ingegner Grandoni di coprire parte del debito con un reintegro del capitale sociale intaccato dalle perdite. Tale aumento avviene, apparentemente, attraverso il conferimento di quote di un terreno situato in località Rovereta, di proprietà di Grandoni, la cui stima sembra essere particolarmente ottimistica. Dagli esiti dell'ispezione sono emersi anche alcuni profili di irregolarità inerenti alla gestione della banca che il 10 novembre 2011 portano ad un esposto da parte di BCSM ed inviato alla magistratura, poi integrato con una relazione preparata dal dottor Pappalardo il 6 marzo 2012 e trasmessa l'8 marzo all'inquirente Morsiani dal dottor Antonio Gumina, quale responsabile del Dipartimento di Vigilanza. È il procedimento penale 938 del 2011. Tale procedimento viene archiviato il 26 gennaio 2015. A seguito di specifiche disposizioni emanate da Banca d'Italia, nel 2012 la Cassa di Risparmio di Rimini si trova obbligata alla vendita del credito industriale sammarinese. Nel maggio di quell'anno, dopo quella che il dottor Gianatti in audizione definisce una due diligence leggera, consistente in una sommaria verifica degli affidamenti di maggior rilievo durata circa una settimana, il CIS viene acquistato da Banca Partner. A tal proposito, Gianatti riferisce di un ruolo attivo di Conforti nel finanziamento dell'operazione. Alla fine di giugno, Banca Partner cede il proprio ramo d'azienda bancario alla controllata CIS, che viene rinominata Banca CIS, Credito Industriale Sammarinese, la cui effettiva operatività inizia il 1 luglio 2012. All'atto di acquisizione di CIS sono presidente Lorenzo Stanghellini e direttore Alberto Mocchi, sostituiti a seguito della stessa acquisizione dai nuovi manager Massimo Merlino, presidente, e Daniele Guidi, direttore generale e amministratore delegato. Tra il 2012 e il 2013 vengono riallacciati i rapporti con Banca d'Italia, incagliatisi a seguito della rimozione di Caringi, e la centrale rischi diventa un vero e proprio banco di prova per il rapporto con l'Italia. San Marino, infatti, affida il 40% dei prestiti complessivamente erogati dal sistema bancario a soggetti non residenti. Il progetto viene affidato al dottor Vivoli e al dottor Battistini. Sono anni difficili per l'asfittico sistema bancario, che in mancanza di accordi con l'Italia non ha prospettive di sviluppo all'esterno del territorio sammarinese e deve fare i conti con una strutturazione decisamente sovradimensionata a fronte di una raccolta in continua contrazione, sia per gli effetti della crisi globale dei mercati finanziari partita nel 2008 e tuttora in atto, sia per ragioni più specifiche. In questo contesto sono tre gli istituti bancari che per ragioni e con modalità diverse sono costretti a terminare la propria attività: Banca Commerciale S.P.A. 2011, Credito Sammarinese S.P.A. nel 2011 ed Euro Commercial Bank S.P.A. nel 2013. Per evitare che gli effetti delle crisi bancarie ricadano sui depositanti, in accordo con BCSM, i governi in carica concedono credito d'imposta a favore degli istituti di credito assorbenti, affinché l'acquisizione degli attivi e dei passivi delle banche in liquidazione non determini aggravi ai loro bilanci. Questa commissione, tuttavia, rileva che mentre nel 2011 i crediti d'imposta sono concessi con un tetto massimo definito sulla base di un'approfondita valutazione sulla consistenza degli sbilanci, nel 2013, nel caso di Euro Commercial Bank, acquisita da Banca CIS, il tetto non viene definito a priori e la stima iniziale di 30 milioni di euro risulta ad oggi più che raddoppiata, circa 74 milioni di euro al 2017, verosimilmente ulteriormente aumentato da allora. Tale situazione, fatta esclusione per le compensazioni godute in termini di mancati versamenti contributivi per i dipendenti, non causa altri mancati introiti erariali per il fatto che i bilanci della banca non hanno riportato utili da detassare negli anni immediatamente seguenti. La mancanza di un tetto al credito d'imposta, tuttavia, genera un meccanismo anomalo, legato al fatto che eventuali inefficienze nel recupero del credito acquisito da ECB, da parte di Banca CIS o delle sue controllate preposte a tal fine, risulta assolutamente irrilevante in termini di bilancio, in quanto completamente compensato dalla posta attiva, fittizia, almeno fino a quando la banca non sia in grado di produrre utili, del credito d'imposta. D'altra parte, però, la mancata riscossione di crediti causa ulteriori problemi di liquidità alla banca rispetto a quelli già emersi dalle ispezioni banca partner. Pur non avendo avuto modo di verificare la correttezza nella gestione dei crediti di ECB, Gianatti conferma la circostanza per cui la possibilità di convertire in credito d'imposta senza alcun tetto massimo i crediti non recuperati disincentiva la banca a porre in essere tutte le azioni necessarie al recupero e o ad accettare transazioni a vantaggio del debitore, e questo potenzialmente può determinare situazioni di facile guadagno illecito per l'amministratore che accetta transazioni poco onerose per il debitore o che si astiene dal porre in essere decise azioni di recupero. L'8 gennaio 2014 perviene alla vigilanza la richiesta da parte della società Fourth Asset Management Limited per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Banca Partner dalle società Leighton Holding e Glenor Holding, rispetto alla quale il 26 marzo 2015 il COVIG, formato da Giannini, Vivoli e Ielpo, chiede verifiche ad AIF e dispone alcune condizioni in merito alla cessione della partecipata Banca CIS. Nello stesso periodo, la vigilanza di Banca Centrale programma alcune ispezioni nelle banche sammarinesi, tra cui Banca CIS. I verbali del COVIG mostrano come, fino al 23 aprile, il coordinamento di vigilanza sia costituito da Giannini, Vivoli e Ielpo, mentre dalla seduta successiva, il 4 maggio 2015, sia costituito da Bernardi, Cherubini, Massa e Battistini. Il commissario della legge Alberto Buriani, nel corso dell'indagine relativa al cosiddetto conto Mazzini, dispone l'acquisizione di materiale documentale di proprietà di Banca Centrale. Vivoli e Giannini forniscono quindi una serie di dati documentali, tra cui alcuni relativi ad un incontro alla Segreteria di Stato alle Finanze, cui anch'essi furono chiamati a partecipare, con il segretario di Stato Felici, alla presenza di un investitore ungherese, tale Gheorghi Matrai, presentato dall'ex segretario di Stato Fiorenzo Stolfi. A seguito dell'acquisizione documentale in data 26 maggio 2015, il commissario della legge avvia un procedimento penale 343 del 2015 nei confronti di Vivoli e Giannini per il sospetto di omessa segnalazione. Il 27 maggio il COVIG, composto da Cherubini, Massa e Battistini, viene reintegrato dei tre componenti Giannini, Vivoli e Ielpo. La stessa composizione si ha nella seduta del 3 giugno, con la sola assenza di Giannini. Il 5 giugno 2015 Giannini e Vivoli ricevono la comunicazione giudiziaria e sono estromessi dalla vigilanza. Il 9 giugno 2015 si apprende da articoli di giornali delle dimissioni di due membri della vigilanza. Il 12 giugno Giannini e Vivoli non partecipano al COVIG e si riscontra la sola presenza del dottor Ielpo. Il 18 giugno 2015 anche il dottor Renato Clarizia si dimette dall'incarico di presidente di BCSM e poco dopo viene emesso un bando internazionale per il reclutamento di un nuovo presidente. Il 29 settembre Giannini e Vivoli vengono rinviati a giudizio dai commissari Buriani e Volpinari. Il dottor Vivoli, durante la testimonianza resa dinanzi alla presente commissione, riferisce di non aver mai conosciuto Gheorghi Matrai, alias l'ungherese, prima di quell'incontro, di aver avviato celermente collaborazioni con le agenzie di informazione finanziaria di vari paesi e con Interpol per ottenere tutte le informazioni possibili sul soggetto. Il 12 novembre 2015 il COVIG, formato da Bernardi, Cherubini, Massa e Battistini, rigetta la richiesta della società Fourth Asset Management Limited per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Banca Partner. Il 16 novembre 2015 ha inizio la seconda ispezione in Banca CIS, approvata dal COVIG il 9 novembre 2015, che perdura fino all'8 marzo 2016. Due settimane dopo, il 4 dicembre 2015, si tiene l'udienza del processo di Giannini e Vivoli. Il 21 gennaio 2016 viene nominato il presidente Grais, a seguito dell'esito del bando di concorso emesso dal governo, e contestualmente viene sospeso il dottor Vivoli. Il 25 febbraio 2016 il COVIG è composto da Bernardi, Cherubini, Massa e Battistini. Il processo a Giannini e Vivoli riprende con l'udienza dibattimentale il 21 marzo 2016, sempre con l'accusa di mancata segnalazione di un'operazione sospetta che avrebbe dovuto portare sul monte 6 miliardi di dollari. E si conclude il 12 maggio 2016 con la sentenza di condanna da parte del giudice Roberto Battaglino. A fronte dell'enormità dell'accusa, la pena comminata è di 3 mesi di prigionia e 500 euro di multa. Immediatamente viene fatto appello e il 12 marzo 2018 viene emessa la sentenza definitiva di assoluzione piena da parte del giudice d'appello David Brunelli, perché il fatto allora scritto non sussiste. L'ultimo atto compiuto dal dottor Vivoli, come riferito da egli stesso a questa commissione, è del dicembre 2015, con l'approvazione della centrale rischi. Il 31 marzo 2016 doveva partire lo scambio di informazioni con l'Italia. Con l'arrivo di Grais viene sospeso il progetto Centrale Rischi e avviato il progetto AQR. Io scrissi a Savorelli per comunicare con lui, ma non ci fu alcuna volontà di incontrarmi. Nel giugno 2016 vengo licenziato. Nel luglio del 2016 si dimette Cherubini. A fine ottobre anche Battistini viene licenziato. Io sono stato il primo della serie. Nel 2017 anche Pappalardo viene messo da parte con la comunicazione del mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Poi venne demansionato anche Fabio Mazza a semplice addetto. Tutta la prima linea responsabile del servizio vigilanza viene eliminata. Non ho evidenza di un complotto ai miei danni, ma posso pensarlo. La successione degli eventi seguì una linea ed ebbe una conclusione. Il 16-17 marzo in Condir emerge un problema significativo. A seguito di un ordine del giorno del Condir contenente deliberazioni urgente e non concluso dal dottor Grais, il vicepresidente Stefano Bizzocchi scrive allo stesso Grais chiedendo un'ulteriore convocazione prima della fine di marzo. A seguito di questa mail nasce un fraintendimento e lo stesso Grais, il 21 marzo, riferisce al segretario di Stato per le Finanze Giancarlo Capicchioni che non sarebbe tornato dalle vacanze se il dottor Bizzocchi non si fosse dimesso dal proprio incarico. Grazie eccellenza. Venuto a conoscenza di tale richiesta, il dottor Bizzocchi si confronta con Marco Gatti, che lo sollecita a non dimettersi.
Scusate, chiediamo un po' di attenzione, grazie.
Grazie. Prima di un confronto con Capicchioni, dal quale emerge la scelta di scrivere a Grais una mail di scuse. Questa mail viene inviata da Bizzocchi a Grais in data 28 marzo 2016, dopo un confronto il giorno precedente con Marco Gatti per l'utilizzo dei termini più opportuni, di cui rimane traccia all'interno della mail stessa. 6 mesi dopo, come vedremo, da questa circostanza ne scaturirà un altro procedimento penale, sempre in capo al commissario Buriani. Il 16 marzo 2016 il dottor Savorelli viene nominato direttore generale di BCSM e prima di compiere qualunque atto sospende tutte le decisioni di vigilanza rilevanti. Tra esse c'è anche il rapporto ispettivo su Banca CIS, finalizzato ad acquisire elementi informativi inerenti il rischio di credito con riguardo alle prime 30 posizioni di rischio, che viene approvato dal COVIG il 5 maggio 2016, composto da Savorelli, Cherubini, Mazza e Battistini. Cui partecipò anche Pappalardo per l'illustrazione del rapporto ispettivo e Bernardi su invito di Savorelli. Durante questa seduta viene deliberato di trasmettere il rapporto agli organismi di Banca CIS e di riservarsi di trasmetterne parte anche ad AIF. Il 6 maggio 2016 si svolge l'anomala riunione con i membri del CDA e dei sindaci di Banca CIS. Erano presenti Daniele Guidi, Aldo Busignani, Emilio Zanatti per Banca CIS, Battistini, Mazza, Pappalardo e Savorelli per BCSM. La procedura normale avrebbe previsto la consegna del rapporto approvato. Al contrario, Savorelli blocca la consegna del rapporto e viene redatta durante la riunione una lettera a quattro mani tra Savorelli e Guidi. L'anomalia viene confermata anche nel verbale del COVID del 12 maggio 2016, in cui si fa riferimento all'incontro del 6 maggio e alle ulteriori informazioni prodotte durante lo stesso dagli esponenti aziendali di Banca CIS. Viene infine deliberato di avviare nuovi accertamenti cartolari e di ratificare quanto scritto dal direttore generale Savorelli in quella seduta. Dai verbali del COVID emerge che il 29 giugno 2016 e il 21 luglio 2016 partecipa, su invito del direttore generale Savorelli, alle sedute del coordinamento di vigilanza anche un soggetto che non fa parte di diritto di tale organismo, il signor Paolo Matuella. Dimessosi il dottor Cherubini nel luglio 2016, a settembre 2016 il Covig risulta così composto: il direttore generale Savorelli, Mirella Sommella come ispettore e Fabio Mazza come ispettore dimissionario. Si autorizza a Banca CIS la detrazione del deposito vincolato ai fini di riserva obbligatoria e una deduzione al fine della determinazione del deposito vincolato. Il dottor Vivoli ha riferito a questa commissione che nell'agosto del 2016 è stato contattato dal dottor Caringi in via confidenziale per metterlo a conoscenza del fatto che si stesse facendo una selezione di profili per BCSM da parte di Francesco Conforti. Il test ha affermato che ritenesse fondata la possibilità che ci fosse la volontà di colonizzazione di BCSM dall'esterno, notizia confermataci anche dal dottor Battistini. A metà settembre del 2016 il dottor Ugo Granata viene chiamato telefonicamente da Conforti e svolge un colloquio a Milano presso la sede di Advantage Financial alla presenza di Francesco Siotto. Conforti ipotizza un contratto tra Granata e BCSM, trattando anche il profilo economico dell'incarico. Il giorno dopo, la propria conferma, viene chiamato da Siotto, da Savorelli, da Grais e gli viene comunicato il gradimento del Condir. Il 27 settembre 2016, il presidente Wafik Grais spedisce al commissario Buriani un esposto riguardante la mail inviata il 29 marzo 2016, dunque 6 mesi dopo, dal dottor Stefano Bizzocchi allo stesso presidente Grais, dal quale prende il via il procedimento penale 517 del 2016 a carico dello stesso Bizzocchi. Dopo l'interrogatorio a Grais, il 28 ottobre, il commissario Buriani dà mandato per svolgere perquisizioni e sequestro di materiale all'interno dello studio del dottor Bizzocchi.
Da quella data al 27 maggio 2000,